La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Musica abbastanza, se vogliamo, anche smielata questa di Pierre Bachelet, con un'analogia abbastanza sorprendente con un brano di Fabrizio De André, Andrea Rimini, insomma, quasi la title track dell'album Rimini, insomma, c'è questa parte iniziale che ricorda molto l'assolo di chitarra di quel brano che cantava in coppia con Dori Ghezzi. Ma bando alle ciance, passiamo al nostro esperto Marcello Gerardi, che come sempre accogliamo con piacere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, buongiorno Fabrizio.
Allora, colonna sonora di un film comunque importante, discusso, discutibile, ma importante. Di che si tratta?
Allora, si tratta di uno dei film degli anni 70, diciamo, di cui si è discusso di più. Un film, lo dico subito, di scarso valore artistico, almeno secondo me, che comunque ha avuto una grande risonanza mediatica per le tematiche, per il periodo culturale, insomma, in cui veniva praticamente proposto, e si tratta del famoso Histoire d'eau di Georges Jenkins, regista che aveva già creato l'anno precedente uno scandalo, se vogliamo, col porno soft Manuel, e che appunto, a differenza di questo film, diciamo, in cui la figura della donna, come ora vedremo, è presentata in un certo modo, esaltava la libertà sessuale, diciamo, della protagonista, una diciamo, viaggiatrice che si sottoponeva a molte esperienze. Insomma, comunque Emmanuel fu, diciamo, un fenomeno, se vogliamo, ambiguo, però, della liberazione della donna. L'anno dopo ci fu questo Histoire d'eau, che dello stesso regista, che invece fu accusato del contrario, cioè di essere quasi una reazione al movimento femminista radicale che in quegli anni, sull'onda del 68, veniva emergendo, e in cui si descriveva sulla base di un romanzo di Pauline Reich, diciamo, tra l'altro che rimase a lungo, era un romanzo del 54. Pauline Reich era stata ed era l'amante di Jean Paulhan, che era uno dei massimi esperti di Desade in Francia, tra l'altro un uomo notoriamente profondamente reazionario, questo che fu suo amante, e che scrisse una prefazione a questo romanzo da cui è tratto questo film. Il film, diciamo, sostanzialmente ha poca consistenza, è un film molto patinato, un erotismo soffuso ma assolutamente innocuo, se vogliamo, nel senso che non scivola mai nella trasgressione vera, è sempre molto attento a rimanere in equilibrio tra diciamo soft porno e film pornografico vero. È poca cosa, nel senso che è una trama molto lineare, molto semplice, cioè si parla appunto di questa bellissima fotografa, Corinne Clery, che su richiesta del proprio fidanzato René, tra l'altro con Udo Kier assolutamente inespressivo, che invece
veramente,
l'abbiamo...
Veramente una faccia da fesso. Che...
Sì, proprio da fesso, quando invece è un attore di grande valore e che è stato utilizzato, addirittura lui è stato per lungo tempo il compagno di Fassbinder, grande regista tedesco, che lo lanciò e lo utilizzò per La Terza Generazione, per come cameo in vari film anche dei primi anni 70, comunque sia lo lanciò insomma nell'empireo così del cinema. E Udo Kier qui è assolutamente inesistente,
inespressivo.
Diciamo, come inespressivo, l'unica persona espressiva è appunto questa Corinne Clery, che ci mette sicuramente impegno, ma insomma non viene altro che appunto questa donna che per amore, esclusivamente per amore, accetta delle vessazioni intollerabili, cioè praticamente il suo amante le chiede di sottomettersi definitivamente in una villa bellissima, splendida a Roissy vicino Parigi, alle volontà diciamo delle persone che gestiscono questa villa e che insomma in compagnia di altre donne che sono sempre predisposte e pronte a soddisfare i desideri diciamo degli uomini, insomma del titolare della casa e dei suoi accoliti.
Proprio considerandoli proprio i padroni.
Considerandosi sì, i propri padroni, e lei quindi subisce delle umiliazioni molto forti, frustate, violente, e, diciamo atti sessuali non addirittura da persone che neanche può vedere nel volto, e atti sessuali anche di una certa violenza, anche se, ripeto, il film è molto misurato nel mostrarli.
E soprattutto ci tiene molto a far capire che si tratta di una sottomissione volontaria, cioè lei più
sì,
e più
sì,
volte...
lei fa questa scelta e la rivendica, è questo che creò lo scandalo, no? La rivendica perché io dico, io faccio queste cose per amore, faccio esclusivamente per dimostrare il mio amore estremo nei confronti di René, questo Udo Kier, insomma, appunto, di cui abbiamo parlato.
Però poi che succede? René gli presenta?
Allora, finita questa esperienza della villa, lei ritorna al suo lavoro di fotografa e a un certo punto René gli dice: adesso però dobbiamo passare a una fase più complessa e ti presenterò un mio amico, Sir Stefan. Dice: a questo tu per l'amore mio dovrai sottometterti totalmente e fare qualunque cosa lui ti chiederà, anche la più estrema.
Quasi come si trattasse di un passaggio di proprietà.
Esattamente, cioè tu diventerai la sua schiava praticamente, e lei, nonostante la sua ritrosia diciamo e i timori, accetta pure questa esperienza, quindi non solo la flagellazione ancora più violenta, ma addirittura la marchiatura a fuoco che viene fatta con un ferro da stiro delle iniziali. Lei volutamente o così insomma il film fa intendere, si chiama O, semplicemente non vuole neanche dire qual è il suo nome, e comunque gli viene marchiato le iniziali di Sir Stefan. Tra l'altro questo Stephen è interpretato da Anthony Steele, un attore che tra l'altro è morto nel 2001, un attore britannico che era stato sia di cinema che di teatro di medio peso, se vogliamo. Indubbiamente in questo film è sicuramente più espressivo di Udo Kier, è una figura tenebrosa, è una figura assolutamente, diciamo, sconcertante, e comunque sia pretende da questa donna diciamo una serie di umiliazioni e di sottomissioni, e in qui se vogliamo c'è la dinamica psicanalitica forse accennata dal film. Questa donna lentamente si innamora di lui, abbandonando René sostanzialmente, e quindi questo passaggio doloroso la porta a nutrire dei sentimenti per questa persona che peraltro
sì perché inizialmente lei proprio è quasi inorridita dal...
Inizialmente è quasi inorridita, tra l'altro un uomo molto più grande di lei, infatti non a caso appunto è morto 81enne nel 2001, ma è diciamo quindi inorridita, ma nello stesso tempo accetta per dovere, per amore di René, lei accetta diciamo ancora queste vessazioni ancora più grandi. Nel frattempo riesce a intrecciare una storia anche con un'altra donna, diciamo che era così nell'entourage, anche questa viene comunque schiavizzata, e quindi diciamo che passa da un'esperienza sessuale all'altra, sia con uomini che con donne, ma il film le mostra tutte in maniera patinata, in maniera assolutamente...
Ricordiamoci che quelli erano gli anni anche del famoso Bilitis, non so se ti ricordi, di questo softcore con delle fotografie, con una fotografia molto
stesso regista, anche gli anni di Helmut Newton che fotografava,
sì, però aveva
meravigliosamente
aveva un altro tipo di spessore. Qui invece c'è proprio la voglia di qualche cosa di molto soft anche a livello visivo.
Senza anche se il film è stato molto tagliato,
certo, però si ricordi
a noi che non si sa bene che cosa ci è arrivato.
Il regista proviene dalla fotografia di moda, insomma.
Esatto, sì, è un film insomma sostanzialmente patinato, tutte le immagini sono molto edulcorate, molto insomma un film che ha anche pretese colte, cioè intendiamoci, non è che sia un film che è pruriginoso per il gusto di essere, no, la pretesa di essere un film del sé. Quindi citazioni, insomma, dialoghi che vogliono comunque rappresentare una certa alta borghesia colta, diciamo, francese come era all'epoca, insomma, sicuramente avanzata dal punto di vista intellettuale. Poi ovviamente il film cade soprattutto perché innanzitutto non ha una tensione narrativa. Poi, al di là della bellezza sfolgorante di questa donna, diciamo che si presta a tutte queste angherie, ma rimane comunque con la sua dignità a modo suo, e si vede all'ultimo fotogramma del film in cui lei, accettato il fatto che ormai si sta innamorando di Sir Stephen, gli chiede a lui una prova d'amore, dice: tu saresti disposto a fare per me quello che io ho fatto per te,
sopportato,
e lo marchia anche a lui con la sigaretta, praticamente lui dice di sì, e questo fa capire che tra loro presumibilmente nascerà una storia d'amore insomma vera, diciamo.
O forse addirittura, per chi vuole proprio tirare fuori quello che magari non era neanche nelle intenzioni degli autori, forse proprio un disegno di lei che riscatta la propria condizione diventando dominata.
Sì, diventa dominatrice, cioè è un film che vuole affrontare la dinamica sadomasochista, ma lo fa in maniera molto superficiale.
E se vogliamo anche noiosa, perché
anche noiosa, sì, anche
diciamo
noiosa.
La tutta, insomma.
Faccio un esempio: una ventina di anni dopo fu fatto un film, adesso non ricordo l'autore, italiano niente di meno, che si chiamava Masoc, ed era l'esperienza proprio di una parte della vita di von Sacher Masoc, film che è passato quasi così insomma quasi non visto praticamente nei cinema di sé, che invece aveva tutt'altro spessore, anche narrativo e drammatico. Cioè, quindi, pur film, facendo un film di argomento scabroso, di argomento che davvero lì sfociava nella psicanalisi, no? Quindi in tentativo anche di spiegare le radici di questa perversione, perché qui parliamo di perversione, sicuramente era molto più mirato e magari però non andava al grande pubblico. Questo è un film fatto per il grande pubblico che ebbe un enorme successo, no? Al di là proprio dei suoi meriti, che sono veramente infimi. Cioè, c'ha questa fotografia che sicuramente è notevole, si vede appunto che il regista proviene da quello. Semmai, se vogliamo, appunto, Emmanuel era più interessante, no? Anche per la filosofia di fondo che esprimeva, ed era più rispettoso paradossalmente della donna, della sua condizione,
che entrambi era come una ricordiamo donna che decideva. Entrambi tratti da romanzi scritti da donne, comunque.
Entrambi tratti da romanzi scritti da donne, ma appunto Pauline Rage era molto sotto l'influenza di questo Polan, almeno si disse, poi sapete se è vero, che era un esperto del Marchese de Sade, insomma della sua letteratura, che negli anni 50 favorì la pubblicazione per la prima volta dei volumi del Marchese de Sade. In realtà di sadiano in questo film, ripeto, c'è poco. È un film che vuole in fondo consolarci dicendo in fondo lo fa per amore, no? In realtà le dinamiche sono molto più complesse in questi rapporti, perché sono rapporti che la psicanalisi, che Freud ha spiegato molto bene, perché sono dei rapporti che molto spesso sono frutto di latenti perversioni,
anche la sindrome di Stoccolma, se
sì, di disturbi mentali, voglio dire, quando poi acquisiscono, quando non diventano poi espressamente violenti. In questo film no, perché la violenza è molto dosata, è molto, se vogliamo, razionalizzata e soprattutto molto accettata da lei.
E soprattutto
in certo senso
anche,
lei
diciamo,
fa vedere,
solo accennata, viene un pochettino sottintesa,
sì,
no? In certi
sì,
casi.
E poi lei fa capire che in sostanza è una donna a suo modo talmente forte, infatti ci fu polemica con le femministe, che in realtà alla fine diventa una dominatrix, cioè sì, alla fine comunque è lei che guida il gioco e diventa lei una che comanda nei confronti del partner, che si lascia da lei comunque insomma conquistare e soggiogare. Ora, ripeto, c'è poco altro da dire, è un film complessivamente mediocre, patinato, molto belle le immagini, anche dei giardini, delle ville, insomma, di questi amabili colloqui tra le ragazze, i loro commenti su chi sarà scelta, su chi non sarà scelta.
Sì, cioè, in certi momenti ci vuole essere una falsa atmosfera quasi da college, no? Un
pochettino. Sì, da college, poi era impensabile, se vogliamo, che in quell'epoca in cui
qualche,
c'era un movimento...
Qualche eco di Picnic ad Hanging Rock, se vogliamo.
Sì, vabbè, sì, indubbiamente, ci voleva anche essere questo, ma...
Le complicità, sostanzialmente, le rivalità, no?
Sì, però tutto reso così finto, patinato e assolutamente privo di tensione drammatica, no? Tra l'altro risulta assolutamente impensabile che una decina di donne si sottomettessero in quell'epoca che era di rivolgimento sociale e culturale, diciamo, per giorni e giorni alla volontà di, diciamo, di nobilastri così corrotti, no? Era abbastanza, insomma, non si sono mai sentite storie così, magari ci sono anche state, voglio dire, no? Magari l'animo umano, la mente umana, le perversioni non hanno fine.
Tra l'altro,
no?
La cosa interessante, secondo me, è tutto quello che doveva essere questo film e poi non è stato, cioè doveva essere diretto da Alejandro Jodorowsky.
Sarebbe stata un'altra cosa, perché ovviamente Alejandro Jodorowsky avrebbe messo quella forma di grottesca ironia, di dissacrazione,
di follia,
proprio, quindi probabilmente avremmo trovato un film di ben altro spessore.
Forse più disturbante, ma
più disturbante sicuramente sarebbe stato. Questo non è un film che non disturba per nulla, insomma, anzi io direi che addirittura al di là della fulgida bellezza di questa donna,
sì, però,
e del suo tentativo, però annoia, insomma,
sì,
fatto
è quello
aumentare.
Il fatto, ecco. Cioè, alla quarta inquadratura, insomma, voglio dire,
sì, quello già
che
più o meno ti immagini tutto, insomma,
quello che doveva
tra
dire,
l'altro c'è un'altra chicca, un'altra curiosità, il diciamo il ruolo di Sir Stephen doveva essere interpretato, ma non accettò, da Christopher Lee,
il famoso
Dracula,
no? Certo.
Che niente, disse non mi interessa, insomma, praticamente. E quindi tra l'altro evidentemente
la stessa
stata...
Corinclerie in origine doveva essere Dalila di Lazzaro, se non ricordo male.
Sì, perché quello era un periodo che Dalila di Lazzaro aveva un certo successo dopo il film che aveva fatto con Paul Morrissey, appunto,
Il mostro in tavola, no?
Il mostro in tavola, Barone Frankenstein. Quindi lei era una delle candidate, poi non so perché non è andata in porto, come non andò in porto Christopher Lee, mettendo in crisi la produzione.
Tra l'altro, il mostro in tavola avrebbe ritrovato di nuovo Udo Kier.
Sì, Udo Kier l'aveva fatto sia Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete, e appunto
mamma
sempre di Morrissey.
Mamma mia, che titoli!
Ecco, appunto, veramente incredibili, ma soprattutto in italiano, perché in realtà era
Blood for Dracula,
era insomma il Blood for Dracula, e appunto il mostro in tavola era Blood for Frankenstein. Comunque furono film che poi furono realizzati in Italia insieme appunto ad Antonio Margheriti, che sembra che abbia messo parecchio mano al copione e alla regia, quindi Morrissey ha partecipato in maniera relativa, insomma, più una supervisione. Tra l'altro erano film di cui avremmo dovuto parlare, insomma, e invece ci sono sfuggiti, perché nella loro unicità, nella loro originalità, erano film comunque significativi di quegli anni.
Oltre alla regia, questi film del regista, appunto, Just Jacquin, hanno in comune il fatto che di entrambi, visto comunque l'interesse e il successo, sono numerosi i sequel, di più di quelli di
Emmanuel. Sì, però insignificanti, addirittura sì, quelli di Emmanuel sono stati tantissimi, molto più spinti dal lato, insomma, dell'erotismo, la maggior parte, e poi è venuta fuori addirittura la Emmanuel Nera.
Insomma,
è stato un filone che praticamente è stato anche molto coltivato da Joe D'Amato, no? Il nostro misconosciuto piccolo genio dell'horror, insomma, no? Che adesso viene rivalutato dopo tanti anni. Lui addirittura in una video intervista si schermiva, perché è morto nel 96, diceva: ma io non sono bravo, io affazzono qua e là delle cose, delle storie, copio qua e là, ma non è vero, non sono questo regista di culto. Non è vero, perché, faccio un esempio, Anthropophagus è un film considerato di culto, insomma, nel genere horror, e molti altri.
No, qui il problema è che si parte proprio cercando di volare alto.
Si vuole volare alto quando non si hanno le ali.
A riprova di ciò, stavo vedendo, scorrendo la lista dei doppiatori italiani, per questo film hanno utilizzato il fior fiore dei doppiatori italiani, da per esempio Rita Savagnone a Michele Gammino. Pino Locchi, per esempio, è il famoso doppiatore di James Bond, tanto per dirne una. La voce narrante è la splendida Maria Pia Di Meo. Quindi, insomma, voglio dire, non puntavano parecchio su questo film, non so quanto, nella speranza di esaltarlo.
Loro
il valore
volevano
artistico,
fare,
però,
sicuramente, insomma, volevano fare un'operazione culturale, questo è sicuro. È che subito fu stroncato il film, sia dalla critica, che rilevò queste cose che diciamo noi, la lunghezza, il fatto di non avere, allora era più lungo il film, insomma, durava circa 2 ore, e a noi è arrivata una versione, diciamo, comunque minore. In
Grazie
ogni
a
caso,
Dio, posso dirlo, insomma.
Sì, infatti. Comunque, insomma, poi furono tagliate le scene, vabbè, e comunque è un film noioso, considerato noioso, patinato, e scarsamente, diciamo, profondo, insomma, cioè un film che semplicemente non aveva la capacità
voglio addirittura sbilanciare. Fosse stato almeno un pochettino eccitante, tra virgolette,
no,
insomma,
cioè, adesso faccio un esempio. In quel periodo uscì Maîtresse di Barbara Schroeder, regista tedesco che aveva fatto pure film addirittura su Pink Floyd, ben altra pasta, e invece Maîtresse era un film trasgressivo davvero, sul sadomasochismo.
Sì, infatti, tra l'altro, diciamo, non voglio
pretendere di dire chissà che cosa, però era assolutamente capace di inquietare, effettivamente.
Allora, caro Marcello, penso che non ci sia molto altro da aggiungere,
no.
Quindi sarei dell'avviso di arrivare un pochettino alle conclusioni, ricordando che, come sempre, la trasmissione La Bottega del Forno si è aperta con la finestra sul cinema curata dal nostro Marcello Gerardi, che sempre settimanalmente ci racconta un film di 50 anni fa, e la rubrica porta questo titolo Visti in prima visione proprio perché Marcello ebbe l'opportunità all'epoca appunto della proiezione originale di vedere questi film nello splendore del grande schermo, e diciamo a conclusione del suo racconto si ricorda e ci ricorda in quale sala cinematografica era andato a vedere questi film.
Ma questo lo ricordo molto bene, al cinema Esperia, che era un cinema
in Piazza Sonnino?
A Piazza Sonnino, che poi diventò il Cinema Roma quando era coordinato da Carlo Verdone.
Sì.
Capito? Cinema Esperia.
Sì, sì. E quindi ecco, siamo una delle tante sale che adesso si sta parlando di riaprirne qualcuna di queste sale, vediamo un po' che succederà, insomma.
Beh, sicuramente riaprono il cinema Europa.
Sì, bisogna capire che cosa ne faranno, perché è tra l'altro
dovrebbe riaprire.
Sì, però era rimasto uno degli ultimi totalmente integro, quindi non trasformato in multisala.
Sì.
E quindi un cinema da quasi 2000 posti, voglio capire che cosa prevedono di,
certo,
di farci, perché se no, insomma,
certo,
dove non c'è guadagno la rimissione è certa, si dice, no?
Sì, sì, certo, purtroppo sì.
Allora, l'ultimo molto passaggio, e qui sono molto curioso di vedere un po' a che conclusioni arriva Marcello, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma è chiaro che la confezione, insomma, in qualche modo anche l'abilità registica, insomma, c'è. Poi la mediocrità del film, ne abbiamo lungamente parlato, io do 2 stelle.
A darne di più sarebbe un, come dire, un'ingiustizia verso altri film che siamo, abbiamo esaminato.
Quindi assolutamente 2 stelle.
Tra l'altro, poi, a completamento del, diciamo, del disastro annunciato e raccontato, non so te, ma io ho trovato queste musiche di Pierre Bachelet particolarmente stucchevoli.
Stucchevoli, sì, sì.
E assolutamente insopportabili,
sì,
cioè non erano neanche in parte, che ne so, romantiche, gotiche, oppure...
No, assolutamente nulla, assolutamente
un commento
nulla.
Sonoro assolutamente in linea, sì, col film, perché è un film molto
patinato. L'unico attore che cerca di dare una dimensione un po', non dico gotica, però diciamo tenebrosa, è appunto Stephen, diciamo Sir Stephen, quindi Anthony Steele, ma ci riesce molto poco, con tutto che era un attore britannico,
sì,
di vaglia.
Anche perché poi in realtà la sua parte è molto limitata, insomma.
È molto limitata, insomma, non si capisce poi questo fascino che lei prova così per lui, da dove possa capitare, da dove possa venire, il film neanche lo spiega.
Ma anche, secondo me, non è neanche molto chiaro, perché sì, si parla di legami di parentela, ma non erano neanche parenti stretti tra René e Sir Stephen.
Sì, si parla di legami di parentela.
Però ecco, non è che è un po', diciamo, liquidato sbrigativamente il motivo per il quale ci sia questo passaggio di consegne della preda.
No, non è spiegato proprio.
Insomma, quindi voglio dire, un punto focale, se vogliamo, nevralgico,
certo,
del film è anche molto approssimativo, insomma.
Assolutamente sì.
E va bene, avremo modo di riscattarci nelle prossime settimane, avremo grandi film che ci aspettano da qui alla fine dell'anno, per poi ovviamente passare al 76, che sarà interessante affrontare al momento debito.
Sì.
Allora, caro Marcello, io nel salutarti, nel ringraziarti della tua partecipazione, passo all'ascolto di un secondo estratto di questa colonna sonora. Il brano, sempre di Pierre Bachelet, si chiama O et le Château de Roissy, ricordare il luogo dove avvenivano buona parte delle, diciamo, delle orge,
vicende,
se vogliamo,
insomma,
dire.
Delle orge, sì, sì, infatti.
Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.